buona giornata a tutti.
Salve a tutti quanti.
Perfetto. Io vi ricordo, sono Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetici.
Salve a tutti.
Allora, questa trasmissione, siccome è abbastanza lunga, cioè nel senso che prenderà 2 ore fino alle ore 20, noi ci organizziamo in questo modo. Io continuo ciò che porta a diventare trending nella religione romana.
D'accordo.
Però prima di leggere quella parte, penso parlo delle divinità femminili, no? Ciò che porta a diventare trending nella religione romana, vi leggerò da un libretto che mi ha dato Francesco, mi aveva regalato Francesco, Aspetti e problemi della religione romana, ciò che ne pensava delle vie della stregoneria Agostino, cioè quel criminale. Solo che lui lo tratta dal punto di vista cristiano, io invece lo tratto dal punto di vista pagano. Allora, vediamo cosa lui dice, cosa lui pensava delle divinità romane e cosa invece diciamo noi. Prima di far questo però, cioè prima di cominciare le divinità romane, siccome Agostino è attorno al 300, no? Circa, siamo, penso 350, una roba del genere, adesso non mi ricordo esattamente la data, c'ho anche un tale Martino di Braga. Martino di Braga, che è il vescovo, che è un vescovo metropolita di Braga in Galizia, è già abate del monastero di Dumio, che nel 573 scrive una lettera contro le superstizioni. E in questa lettera contro le superstizioni leggiamo qualche pezzo di cosa ne pensava lui, cosa diceva ai bifolchi, a quelli che lui considerava i bifolchi, il popolino per istruirlo, che cos'erano le divinità romane. Allora, noi diciamo così, prima parliamo di ciò che dice Agostino, leggiamo il pezzo che dice Agostino, poi diciamo ciò che dice Martino di Braga circa 200 anni dopo e poi leggiamo invece cos'è per il paganesimo le divinità della religione romana. Per cui avrete un panorama complessivo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Se qualcuno volesse telefonare, se qualcuno volesse mettersi in contatto, Francesco, mentre io leggo, risponderà ai telefoni in privato, però le linee non saranno messe in diretta. In diretta saranno messe quando siamo arrivati a una certa conclusione. Va bene, Francesco?
D'accordo.
Ok. Allora, aspetti. Allora, questo qua è un pezzo, gli dei delle indigitamenta. Agostino rimproverava qui al politeismo romano di aver frazionato la cura dell'universo addirittura in una moltitudine di divinità, le cui sfere d'azione erano separate in maniera talmente netta che tra esse non erano ammesse interferenze. Il punto di vista è quello tipico del cristiano. Il Dio del cristianesimo, infatti, col suo trascendere l'idea e l'intera realtà, non si lega a singoli aspetti di questa, ma al contrario, può intervenire nell'ambito di tutto l'universo. Questa è l'idea generale che è il cristianesimo. E vediamo cosa rimprovera Agostino ai pagani. Io ve l'ho già detto questo, ma siccome la serie è da fare, ve lo leggo tutti insieme. I romani credettero opportuno non affidare. Attenzione, già lui sapeva che gli uomini affidavano alle divinità parti delle loro sorti. Già questo sarebbe un po' da puzza di eresia. I romani credettero opportuno non affidare una sola divinità alla cura delle campagne, ma delegarono alla sovrintendenza dei terreni coltivati la dea Rusina, ai giochi montani il dio Jugantinus, ai colli la dea Collina, alle valli Vallonia. Non sono neppure stati capaci, pensa che miserabili, di trovare una sola dea Segetia alla quale affidare una volta per tutte i cereali. Invece preferirono preporre la dea Sceia al grano seminato per tutto il tempo che resta sottoterra. La sostituirono con la dea Segetia quando gli steli erano apparsi al di sopra delle zolle, preparando la messe per la buona conservazione del grano, ormai mietuto e riposto nel granaio, si rivolsero alla dea Tutilina. Ricordate, abbiamo fatte tutte queste. Non sembrava forse sufficiente quella Segetia per tutto il ciclo del grano, dallo spuntare degli steli sino alla maturazione delle spighe? Perché quando uno deve partorire il feto, cosa va? Da quello che tratta cadaveri? Non ho ben capito. Non sembra forse sufficiente qualsiasi apertura del ciclo del grano, dallo spuntare di zenfilo e spighe. Né questo poteva bastare a chi evidentemente preferiva un'invasione di dei, sì da vendere la propria miserabile anima a una turba, che schifo che facevano, a una turba di demoni, mentre si disdegnava il pio congiungimento col solo e unico vero Dio. Affidarono a Proserpina il grano nel momento della germinazione, al dio Nodutus, i nodi e i nocchi degli steli, alla dea Volutina il tegumento della gemma. Quando questa comincia ad aprirsi per lasciare uscire la spiga, allora è la volta della dea Patalena, quando la messe raggiunge quella fase di crescita in cui spuntano le ariste, interviene Ostilina, detta così perché gli antichi, per raggiungere, adoperavano il verbo ostire. Al momento della fioritura si fa avanti la dea Flora. Quando il nuovo grano è ancora tutto linfa, allo stato fluido, il dio Lacturnus. Quando matura, la dea Matuta. Quando lo si miete, cioè lo si stacca dalla terra, la dea Runcina. Ne sto a ricordarli tutti, che mi annoia, ciò che a loro non fa vergogna. Ho solo fornito qualche esempio affinché sia chiaro che i pagani non osavano assolutamente sostenere che queste divinità avessero costituito, accresciuto e conservato la potenza romana. Esse, infatti, badavano ciascuno del proprio compito, né alcuna tra loro aveva incombenze esulanti dalla sua sfera d'azione, che non fosse definita con precisione. Quando, infatti, Segetia si sarebbe potuta prendere cura dello Stato, dal momento che non le era possibile accudire insieme le messi e agli alberi? In quale occasione Cunina avrebbe potuto interessarsi alle armi se non le era consentito distrarsi dalla culla dei neonati? In quale evento bellico si sarebbe potuto rendere utile Nodutus, la cui attività non arrivava neppure alla difesa dell'involucro della spiga, ma era limitata esclusivamente ai nodi dello stelo? Ciascuno a casa sua dispone di un portinaio, il quale, benché sia un essere umano, pure basta svolgere i suoi compiti nella loro globalità. I romani dispongono di ben tre divinità: Forculus, preposto alle aperture dell'abitazione, Cardea ai cardini delle serrature, Limentinus alla soglia. Forculus da solo non poteva custodire allo stesso tempo anche i cardini e il limitare. Bene, questa è l'idea di Agostino. Agostino dice: viatevi dei coglioni perché avete tanti dei, avete tanti dei a cui affidare la vita e invece di rivolgervi all'unico Dio. Questo era il suo modo di vedere le divinità cristiane, e il suo modo di vedere le divinità cristiane è ancora oggi, è riprodotto ancora oggi. È riprodotto ancora oggi a chi va a leggere il paganesimo, cioè quelli che parlano del paganesimo pensano che i pagani legano le divinità pagane come loro gli dice i cristiani. E invece è una porcheria. I pagani legano le divinità pagane dal punto di vista del paganesimo, non dal punto di vista del cristianesimo. E vediamo, sto Martino di Braga contro le superstizioni. Praticamente qualcuno gli ha scritto di fare una lettera. Gli ha scritto di fare una lettera contro le superstizioni perché nella sua terra, ancora nel 570 d.C., i contadini che va a Drio alle divinità del mondo circostante. Bene, dal 7.1 di questa lettera, diciamo, cosa dice Martino di Braga? Allora il diavolo o i suoi ministri, i demoni che furono cacciati dal cielo, vedendo che gli uomini ignari, abbandonato il loro creatore, andavano errando dietro le creature, cominciarono a manifestarsi a costoro in forme diverse e a parlare con loro e ad esigere che questi offrissero loro sacrifici sugli alti monti e nel folto delle selve e adorassero loro al posto di Dio, dandosi nomi di uomini scellerati che Vediamo un attimo, dandosi nomi di uomini scellerati che trascorsero la vita in ogni sorta di crimini e scelleratezze. E così uno affermò di essere Giove, mago incestuoso, in sì gravi adulteri da prendersi in moglie sua sorella, che fu chiamata Giunone, e arrivare a corrompere le sue figlie Minerva e Venere e anche a violare turpemente i nipoti e tutta la parentela. Un altro demone si chiamò Marte, che fu istigatore di liti e di discordia. Un altro poi volle chiamarsi Mercurio, che fu l'astuto artefice di ogni sorta di ruberia e di frode, e costui, quale dio del guadagno, agli uomini piedi di cupidigia nel passare dai crocicchi, offrono in sacrificio mucchi di pietre, gettandovi sassi. Un altro demone si prese il nome di Saturno, che avvezzo ad ogni crudeltà, divorava perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere, che fu una meretrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti, ma anche con suo padre Giove e suo fratello Marte. Ed ecco di che specie erano allora quegli individui scellerati, che uomini ignoranti e rustici onorano nel modo peggiore con i loro propri espedienti. Di costoro i demoni assunsero i nomi perché quella gente li onorasse come dei e offrisse... E offrisse i loro sacrifici e imitasse le azioni di quegli stessi di cui invocava i nomi. I demoni li persuasero anche a costruire loro dei templi e a porvi immagini e statue di uomini scellerati e ad erigere a loro propri altari sui quali spargere in loro onore il sangue non soltanto di animali ma anche di uomini. Oltre a ciò, molti demoni di quelli che furono cacciati via dal cielo se ne stanno da padroni o nel mare o nei fiumi o nelle sorgenti o nelle selve e anche a costoro gli uomini dimentichi di Dio prestano onore e offrono sacrifici come a dei. Nel mare invocano Nettuno, nei fiumi le lamie, alle sorgenti le ninfe, nelle foreste le diane, tutti i demoni maligni e spiriti malvagi che danneggiano e tormentano gli uomini privi di fede, che non sanno proteggersi col segno della croce. Allora, questo è cosa ne pensava Martino di Braga nel 573. Abbiamo visto Agostino, abbiamo visto Martino di Braga, abbiamo visto due concezioni delle divinità pagane. Adesso leggiamo invece come i pagani vedono le loro divinità. Un attimo solo, scusatemi. Scusate, rieccomi qui in trasmissione. Ho dovuto fare il mio dovere rispetto a quella persona che mentalmente ha perso le chiavi e l'altra persona che mentalmente gli ha aperto la macchina consentendogli di tornare a casa. Grazie a tutte e due le persone e grazie per quello che ci hanno dimostrato. Allora, chiuso qui la parentesi, abbiamo visto cosa ne pensa Agostino, abbiamo visto cosa ne pensa Martino di Braga. E noi cosa ne pensiamo come pagani? Allora, uno ci ha detto che praticamente siamo dei mesi mentecati perché abbiamo un'infinità di dei. Ritorno a ripetere con Mel Brooks. I pagani hanno tanti dei, gli manca solo uno per l'eiaculazione precoce, ma farà presto a venire. In effetti noi abbiamo, ogni nostro fare è una divinità, è un divino. Per cui noi chiaramente ne abbiamo tanti dei.
Tutte le divinità servono a legare le persone al mondo, cioè nel senso di dire guarda che le cose le devi osservare, le devi vedere, allora, le devi percepire, le devi conoscere. Di conseguenza, se io ti fornisco dei richiami al mondo, per fatto di cose non ti perderai in astrusità teologiche.
Esatto. E adesso abbiamo visto cosa ne dice Agostino e abbiamo visto cosa ne dice Martino di Braga, il vescovo, nel 573. Abbiamo due aspetti, no? Uno dice deficienti e l'altro dice che esiste solo demoni. Vediamo invece cosa dicono...
Comunque sono sempre già qualcosa, devi ammettere che esistono.
Sì, già, sì, in effetti sarebbe anche da contestargli questo, ma noi siamo troppo buoni,
sì.
Vero? Siamo troppo
gentili. Sì, non può dire non ci sono, sono demoni, cioè dico sì. Infatti, ma tutti i cristiani l'hanno sempre fatto fin dall'inizio del paganesimo, detto fa, non hanno negato l'esistenza degli dèi, gli hanno detto sono demoni, cioè li hanno svalutati i loro occhi, però hanno dovuto riconoscere il valore e la potenza.
Sì, c'ho tutta una roba anche su questa svalutazione del Dio, cioè tu hanno un discorso lunghissimo da fare. Chissà, forse fra mille anni finiamo i nostri discorsi, no? Allora, prendiamoci invece ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Esattamente, vi leggerò ciò che porta al lato femminile della vita umana. E vediamo cosa ne pensa un pagano degli dei pagani. Naturalmente questo non è ricco come il lavoro agricolo, affinare l'attenzione, dove c'erano le stesse divinità di cui parla Agostino. è un po' meno ricco di divinità, però è altrettanto importante e ci dà un'idea delle differenze. Le steatopige erano raffigurazioni del potere femminile, della vita nel Paleolitico superiore e vennero rinvenute in tutta Europa mediterranea e fra le altre località anche a Savignano, detta Venere di Savignano in provincia di Modena. È necessario incominciare da questo punto per comprendere come la centralità dell'essere natura sia il lato femminile della vita. In realtà non esiste un lato femminile o un lato maschile della vita. Esiste una sola sfera in grado di riprodurre se stessa che perpetua i mutamenti dell'essere natura. Le distinzioni sessuali all'interno della natura sono funzionali alla riproduzione della natura stessa. In natura esiste energia vitale che attraverso adattamenti si trasforma in coscienza di sé. Attraverso adattamenti procede a migliorare la possibilità di esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni per espandersi. Di fatto non esiste una distinzione fra lato femminile e lato maschile se non come metodo attraverso il quale perpetuare la specie nella relazione con l'oggettività, aumentandone le possibilità di adattamento. Aumentando le possibilità di adattamento, aumentano le possibilità di trasformare l'essere della natura in essere luminoso. La competizione fra le specie in natura altro non è che il sistema di adattamento interno dell'essere natura per aumentare le possibilità e gli adattamenti attraverso i quali diventare eterno. Il lato maschile è una variazione del lato femminile ed è una variazione incompleta. Trovare esseri che nella specie della natura siano completamente esseri maschili è piuttosto raro. Non si tratta del lato riproduttivo, si tratta di divenire magico della specie. Si tratta di precisare cosa si intende per lato femminile e per lato maschile in funzione del divenire della specie in relazione con l'essere natura. L'essere natura fonda il proprio divenire sulla riproduzione dei singoli esseri, delle singole specie. La specie a sua volta, per affrontare meglio le contraddizioni dell'esistenza all'interno dell'essere natura, ha sviluppato una differenziazione riproduttiva in maschio e femmina, dove il maschio è in grado di far partorire più femmine arricchendo l'essere natura. Con questo sistema bastano pochi maschi e un numero maggiore di femmine per arricchire l'essere natura. Questo meccanismo lo troviamo in tutte le specie animali della natura. Basta un numero molto basso di maschi e un numero maggiore di femmine, dove compito dei maschi sembra soltanto quello di ingravidare le femmine, perpetuando il loro patrimonio genetico in competizione con altri maschi della propria specie. Questa lotta fra maschi ha il compito di selezionare nella specie, di selezione della specie, una selezione che si è interrotta nella specie umana. La specie umana ha imboccato una via evolutiva nella quale la relazione sessuale non era più finalizzata alla riproduzione, ma all'accelerazione dello scorrere dell'energia vitale. In altre parole, per la specie umana la magia non era legata soltanto alla nascita, ma era legata alla produzione del corpo luminoso. Le condizioni di vita in tempi preistorici difficilmente superavano i 20-25 anni. Per produrre il corpo luminoso sono necessari parecchi anni dopo che l'essere umano è diventato uomo e donna e i tempi di maturazione del ragazzo e della ragazza non erano molto dissimili da quelli di oggi. L'energia generata dalla fusione sessuale permette di generare il corpo luminoso, quando non intervengono fattori estranei, in tempi relativamente brevi. La specie umana preferì sfruttare il sesso, saltando la ciclicità stagionale e attraverso questo aumentare le proprie possibilità di generare il corpo luminoso. Questa scelta produsse un primo guasto. La selezione dei maschi non avvenne più in relazione al sesso, ma in relazione alle soluzioni di adattamento nell'esistente. In altre parole, i maschi si sostituirono alle femmine nella conservazione della specie nel circostante, col guaio che, non avendo la stessa funzione, costruirono degli adattamenti su bisogni e necessità diverse dallo sviluppo della specie all'interno della natura. La conservazione della specie venne comunque continuata dal lato femminile della specie, ma non dagli esseri femminili della specie, bensì da individui maschili, ma con pulsioni femminili. Pertanto, questo è uno dei discorsi più difficili che stiamo facendo. Pertanto, la conservazione della specie all'interno della natura non avvenne più in funzione della riproduzione della specie, ma in funzione della conservazione di un ruolo sociale che un individuo maschile con pulsioni femminili deteneva. E qui è un discorso che è ciò che è complicatissimo, è incasinatissimo, è rognosissimo, però c'è. Le tensioni sessuali sono una cosa, il lato femminile della vita un altro. L'effetto fu il progressivo allontanamento dell'essere natura dalla vita sociale, una sua ghettizzazione nelle relazioni interne alla specie. Fu attuato il tentativo di trasformare l'essere femminile in un oggetto d'uso. Anche nel paganesimo, cioè anche in tante strutture, tipo Grecia, tipo romana, tipo... Nei vari sistemi, dopo il cristianesimo lo ha invece elevato a dogma, a divinità. Nei vari sistemi sociali sono stati modi di attuazione diversi e diversi sistemi attraverso i quali resistere a questo tentativo. Il problema fu che questo processo di disgregazione sociale venne a coincidere con la nascita di due nuovi elementi all'interno della specie e della natura. In primo luogo la formazione della ragione come strumento di relazione col mondo circostante e in secondo luogo con la formazione della pulsione di morte attraverso la stagnazione dell'energia vitale ad opera di esseri autodefinitisi dio padroni e creatori del mondo. In altre parole, la formazione della ragione come strumento di relazione col mondo circostante distrusse la relazione attraverso la numenia fra l'essere umano e le coscienze di sé del circostante, costringendolo a descrivere il circostante per comprenderlo. La pulsione di morte sviluppò in lui il bisogno del possesso e del dominio. Gli esseri umani maschi con pulsioni femminili furono costretti a condurre una guerra contro l'essere umano femminile per poter mantenere un ruolo sociale che altrimenti avrebbero perso e temevano di perdere. Questi tre fattori combinati emarginarono l'essere umano femminile all'interno del sistema sociale. La necessità del controllo sociale nei corsi dei millenni poi fece il resto. Qual era la battaglia che si combatteva? Innanzitutto era necessario che il lato femminile degli esseri umani non soccombesse. La forte selezione che le religioni monoteiste e i prologhi di queste attuarono attraverso l'annientamento degli esseri umani femminili che occupavano ruoli sociali o che presentavano istanze di un certo peso sociale fu tesa alla distruzione dell'autodeterminazione sociale dell'essere umano femminile. Le religioni monoteiste prosperano attraverso lo schiavismo e temono la sua abolizione. Era necessario che l'essere umano femminile sopravvivesse al tentativo di addomesticamento messo in atto dalle religioni rivelate. In secondo luogo, era necessario che la specie umana si liberasse dall'oppressione della pulsione di morte. Infine, era necessario superare la ragione per diventare circostante attraverso la relazione numenica oggettività-soggettività. Questo non è ancora stato possibile. Nella religione romana scopriamo come la resistenza del lato femminile della specie fosse in relazione con una serie di centri di energia vitale che ne hanno sempre impedito il completo assoggettamento. Dal punto di vista della magia e della stregoneria, sicuramente la relazione essere umano femminile e circostante era assai più viva che non in molti altri percorsi religiosi. Non che questo fosse ottimale, non lo è oggi e saranno necessari molti cambiamenti affinché sia possibile migliorare la situazione, ma era un processo in divenire, un processo la cui evoluzione e il cui sviluppo fu troncato prima dal Dio Imperatore e definitivamente dall'avvento degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra. Il primo centro di energia vitale da prendere in considerazione è Diana. Diana è il principio femminile della vita, è la forza del divenire dell'essere natura, è la sua germinazione dall'essere terra. Diana è la protezione dell'essere femminile di ogni specie. E quando una specie non è divisa in maschili e femminili, Diana è la forza del divenire della specie stessa. Diana è il principio della vita che affronta le contraddizioni dell'esistenza per fondare il proprio divenire eterno. Gli occhi di Diana sono gli occhi del drago, di ogni drago che l'immaginazione riesce a descrivere quando è ammantato dal furore. All'interno della specie umana Diana si ammanta delle vesti della furia e della pazienza dell'essere cane. All'interno della specie umana, Diana deve vedersela con la pulsione di morte e col terrore dei maghi neri. Deve vedersela con chi intende distruggere il lato femminile della specie. Diana non media la propria condizione, la subisce come impostura educazionale e tenta di sradicarla facendo leva sulle contraddizioni dell'esistenza. La lotta di Diana è la lotta dell'intera specie, il tentativo di trasformare il divenire eterno da divenire sporadico di pochi individui a patrimonio ovvio e normale della specie. Il messaggio di Diana si espande e si contrae a seconda dei momenti storici, ma è fortemente radicalizzato nell'essere umano femminile. che nonostante la forza coercitiva dei maghi neri, trova le sue espressioni per far germogliare la pianta del suo divenire. La forza di questa germinazione è Diana. I suoi atti sono sempre moralmente belli e i suoi atti spesso si ammantano della ferocia con la quale a Diana i maghi neri hanno imposto sottomissione. Nell'antica religione romana, Diana era la luce del divenire del sistema sociale, quella luce che gli imperatori Dio dovettero appannare smorzandone il ricordo e la percezione, ma il rito nel bosco di Ariccia arrivò fino all'avvento del cristianesimo. Diana insegnava agli esseri umani che un sistema sociale in cui una parte degli esseri erano emarginati non aveva futuro. Libertà può essere considerato anche epiteto di Diana. Non solo si esalta nel suo giorno il ruolo dello schiavo in quanto essere sociale, cioè il suo lavoro, è schiavo, ma ciò non significa che non sia intelligente, che non possa governare la città, ciò che non sarà mai possibile con l'avvento del cristianesimo. Ma Diana preme per la libertà di ogni aspetto sociale. È necessario ricordare che prima dell'avvento del cristianesimo a Roma c'erano voci autorevoli che predicavano la necessità dell'abolizione della schiavitù. È da ricordare Seneca, che opponendosi alla schiavitù sosteneva che la natura ha dato a tutti la stessa origine, lo stesso fine e lo stesso spirito di socialevolezza e affermava che la libertà dell'anima non può mai esprimersi in uno schiavo. E questa non venne abolita interrompendo i processi in corso per rispondere agli interessi e alle necessità schiavistiche dei cristiani. Ma Diana non demorde, aspetta i momenti propizi e allarga gli spazi sociali. Con ben diverse motivazioni avviene l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, non per ragioni morali, ma per ragioni morali come la maschera, ma le ragioni morali come maschera degli interessi economici e coercitivi dell'industria degli Stati del Nord, bisognosa di manodopera a basso costo, che l'abolizione della schiavitù negli Stati del Sud avrebbe loro messo a disposizione. Non importano le motivazioni attraverso le quali si cerca la costruzione sociale di libertà. L'uscita dalla pulsione di morte è un grande impegno e attraversa mutamenti che spesso nulla hanno a che vedere con la morale coercitiva imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Diana è il principio femminile che pregna l'universo. Bona Dea è il principio femminile come manifestazione e relazione sociale. Bona Dea è il principio femminile quale adattamento sociale dell'essere umano femminile, sul quale costruire un cammino di libertà. Bona Dea dice, essere umano femminile, questi sono i tuoi diritti sociali, questa è la tua relazione all'interno dello specifico sistema sociale in cui vivi. Da qui non devi arretrare, non devi rinunciare a ciò che hai, devi allargare i confini della tua libertà. Allargando i confini di libertà nel tuo sistema sociale, aiuti ad allargare la libertà di ogni singolo essere umano femminile, di ogni altro sistema sociale. Aiuti ad allargare lo spazio di libertà di ogni altro essere a qualsiasi settore sociale appartenga. Bona Dea è odiata da Ercole. Ercole non tollera il divieto di partecipare ai riti del Tempio, non tollera l'esclusione. Egli, il maschio fra i maschi, il prototipo della virilità fatta a comando sociale, non tollera l'esistenza di una relazione fra gli esseri umani femminili e il centro di energia vitale col quale costoro possono trarre vigore e forza per fondare il proprio divenire. Un giorno scriverò anche qualcosa su Ercole, di più positivo di questo. Questa è un'altra visione. Perché Ercole è geloso? Perché la sua possenza copre la sua pulsione femminile ed egli ha paura dell'essere umano donna in quanto avrebbe desiderato essere donna. Ercole mette in mostra i suoi muscoli in quanto non può mettere in mostra la sua vagina. Bona Dea, so che Francesco non è d'accordo su questo aspetto, ma in effetti è vero, cioè nell'ambito femminile c'è una visione, c'è un'angolazione da cui cogliere delle cose, in un altro ambito invece ci sono altre angolazioni da cui cogliere altre cose, cioè ci sono tante cose nella realtà che si coglie di volta in volta.
No. Beh, ti faccio una bella battutina. In ebraico, adesso non mi ricordo la definizione corretta, sacerdote ha la stessa valenza quasi etimologica di prostituta.
Sì, sì, è vero.
Cioè nel senso che appunto il sacerdote ha la diffusione come la prostituta di diffondere la divinità nel mondo.
Anche nell'etimologia sumerica questo l'ho visto, sì.
Perché si dice Kadesh e Kadosh. Sì, comunque Kadesh, vero, prostituta, vero. E Kadosh, sacerdote.
Sì, sì, sì. Vabbè.
Poi ecco, sul discorso dell'eroe, sai, sono molte interpretazioni, cioè il problema più grosso è quello di non interpretare l'eroe come il milite ignoto,
esatto,
o come il guerriero, cioè neanche guerriero, il soldato dell'esercito, certo. Cioè nel senso, io mi ricordo una bella canzone che c'era una volta, diceva fa, quando vedremo dei guerrieri sparare agli ufficiali, cioè te, no, proprio una frase di una canzone, e dice chiaramente cosa è la cosa, cioè, il fatto dell'eroe non è il soldato che in maniera critica obbedisce a delle leggi e fa qualsiasi cosa perché gli viene ordinato. L'eroe per l'antica Grecia è chi è fedele a se stesso, e rifiuta delle sottomissioni, delle imposizioni. E per fare un esempio, Ercole, ad esempio, ruba, c'è, una legge, c'è un mito che appunto ha a che fare con Ercole. Ercole ruba, ad esempio, ad Er, nel suo giardino, delle Esperidi, ruba delle mele, le mele sacre, c'è, appunto, del giardino delle Esperidi. Benissimo, Atena riporta ad Era le mele, però dopo che Ercole ne fa omaggio alla Dea, cioè nel senso che anche Ercole è soggetto alla fascinazione femminile e lui compie un gesto di violazione, però sa anche restituire la cosa, e il fatto stesso che Atena, pur essendo una Dea guerriera, non utilizza la violenza verso un eroe, ma utilizza di sedurlo finché lui restituisce la cosa. Ma questo del costo dell'eroe dell'antica Grecia è ben diverso, nel senso che l'eroe è un qualcuno a cui delle condizioni non piacciono e lui le va a violare.
Sì, ma in questo caso è un
questo è un altro aspetto. Cioè io parlo appunto, io faccio una, diciamo, sì, un difesa d'ufficio della condizione classica dell'eroe. Sì.
No, ma c'è un altro aspetto da dire, cioè le 12 fatiche di Ercole, no? Cioè tutta la storia mitologica, non è altro che una via alla conoscenza. Cioè tutte quelle 12 fatiche le puoi leggere come raggiungimenti di stadi di conoscenza, di consapevolezza, capito? Cioè delle fatiche che sono trasformazione di se stessi.
Sì, ma vedi, ma difatti c'è una cosa che è fondamentale. D'altronde, siccome esistono gli archetipi, ci sono gli archetipi femminili, di come affrontare le varie cose, ed esistono gli archetipi maschili. Di conseguenza possiamo condannare una deformazione.
Certo.
Una deformazione della cosa, però a noi sta, logicamente, riportarla nel senso originale, perché la funzione dell'eroe non era quella militare, ma come dicevo era quello di chi è fedele a se stesso e che di fronte a una situazione lotta per vincerla, esatto, e superarla, ma non la lotta non perché per avere la riconoscenza o avere il monumento all'eroe, ma lotta perché ha necessità di violare quella regola, certo, che lui reputa superata, e una volta che la vince lo fa per come suo guadagno, come sua realizzazione, cioè come suo percorso, non lo fa a dire perché io sono più bravo, adesso mi faccio i fans, non lo fa assolutamente per questo.
Vabbè, no, ma in effetti sono molte cose. In questo aspetto però è fondamentale questa funzione. Infatti Bonadea alimenta il divenire dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale in cui si trova, è la dea buona che aiuta a superare il grigiore della quotidianità, alimentando il desiderio di trasformazione, ogni trasformazione nel segno della libertà. Nella luce del mattino c'è Mater Matuta, con cui gli esseri umani femminili costruiscono una relazione fin dal primo istante dell'uscita dalla vagina della loro madre. Mater Matuta è un centro di energia vitale che accompagna l'essere umano femminile verso le sue trasformazioni. Ogni volta che una divinità viene accostata a Giano, indica un mutamento per affrontare il tempo mentre viene incontro. Non a caso Mater Matuta viene rappresentata come la grande madre, una madre che supera la madre come protezione al divenire della specie umana. Mater Matuta allunga la sua mano su tutti coloro che hanno necessità per fondare il divenire della specie. Non è la madre che partorisce, Mater Matuta è la madre che si prende cura di fondare il futuro della specie. Mater Matuta non nutre e alimenta il divenire dei propri figli, ma si prende cura anche dei figli che incontra per strada e hanno bisogno di aiuto per fondare il proprio futuro. Mater Matuta non è furba, non coltiva la carità, non è caritatevole. Mater Matuta agisce in funzione della fondazione del divenire della specie, in quanto quel divenire rappresenta il proprio divenire. È il potere femminile dell'essere natura, una sua espressione. A volte il condizionamento educazionale tende a spegnerlo e prende forma alla carità, tipica dei coltivatori di morte cristiani. La carità è l'arte di continuare a seminare miseria, coltivando e allevando le condizioni attraverso le quali la miseria si forma, e si annichiliscono tutte quelle forme di relazione attraverso lo stato di miseria. L'azione di Mater Matuta è la costruzione dell'individuo momentaneamente in difficoltà, è quella forza che aiuta a crescere ed estendersi nel circostante. a sviluppare la conoscenza e la consapevolezza attraverso le quali fondare il proprio divenire. Mater Matuta è una forza di conservazione. Ogni volta che scoppia una guerra fra religioni monoteiste, Mater Matuta agisce per salvare il salvabile. Piccole, grandi donne che si trascinano i propri figli lungo le strade della disperazione, tenendo accesa la scintilla del divenire, dando quanto hanno affinché non muoia il principio speranza. Eppure, in ogni specie dell'essere natura, accade che la distruzione costringe Mater Matuta a salvare la fondazione del futuro della specie. Soltanto nella specie umana la pulsione di morte, come espressione delle religioni monoteiste, tende a distruggere il divenire della specie, trasformandolo nel divenire in allevamento del bestiame umano, assoggettandolo al potere di avere. Soltanto nella specie umana Mater Matuta è costretta a coltivare un divenire sempre in pericolo. Il potere di Mater Matuta è potere che pervade la specie umana, impedendogli il rattrapimento, pervade l'essere umano femminile, portandolo a guardare sempre e comunque il tempo che gli viene incontro. Giunone riassume tutti i centri di energia vitale precedentemente esposti. In alcune epoche, in alcune città, li sostituisce e si sovrappone, a sua volta genera altri aspetti che si fondano con Vesta, e attraverso la figura di Giunone, una figura imperiosa, che attraverso il sincretismo con la figura Rea si impone nell'impero come imperatrice e padrona dell'Olimpo divino accanto a Giove, trasformato nel greco Zeus. Il centro di energia vitale Giunone è imperioso, è il principio di imposizione sociale dell'essere umano femminile, l'essere femminile come imperio nel quotidiano, l'essere femminile emarginato nella gestione sociale impone se stesso nella gestione familiare. Giunone è un aspetto imperioso, sediana il potere e la determinazione del divenire dell'aspetto femminile e della natura come riaffermazione di se stesso. Giunone è l'aspetto femminile quando aggira gli ostacoli sociali per dilatarsi, per ritagliarsi uno spazio di sopravvivenza. L'imperio di Giunone non ha nulla da invidiare a Diana. Diana lancia le sue frecce per imporre la libertà dell'aspetto femminile della vita, combattendo contro la pulsione e le pulsioni femminili degli esseri maschili. Diana è l'essenza del divenire femminile. Giunone è l'essere femminile, la donna, che si ricava il proprio spazio nel suo quotidiano, partendo dalle sue possibilità e dal suo divenuto. Giunone è l'individuo donna nelle relazioni sociali e fondante il proprio divenuto. Giunone è ogni essere umano femminile nel momento stesso in cui costruisce il divenire, agendo all'interno delle condizioni nelle quali si trova a vivere. Giunone rappresenta i cicli lunari, simbolo proprio dell'essere umano femminile. Rappresenta la Junio, il doppio dell'essere umano femminile. Mentre cresce e si sviluppa, rappresenta le relazioni sociali in cui l'essere umano femminile attende. Giunone non è solo un centro di energia vitale del lato femminile della vita, ma il lato femminile della vita fatto essere umano. A questo centro di energia vitale possono accedere soltanto gli esseri umani femminili, mentre costruiscono il loro divenire nel quotidiano. Questo centro di energia vitale femminile soccorre, fondendosi, ogni essere umano femminile, mentre costruisce nel quotidiano. Giunone è un centro di energia vitale facilmente manipolabile.
Sono tornato, avevo dei problemi con la cassetta da mettere su, portate un attimo di pazienza. Allora, un attimino, ok. Allora, Giunone è un centro di energia vitale facilmente manipolabile, sia negli intenti che nei fini dalla ragione del comando sociale. Di Giunone se ne fa una regina. In realtà Giunone è parte importante del principio femminile della vita, della sua spinta per fondare il suo divenire, pregnando ogni essere femminile o generatore. Questa forza agisce e modifica il cielo col quale si unisce, per dar vita al processo formativo dell'essere natura e a tutti i processi di trasformazione. Questa dualità può facilmente essere personificata, umanizzata e utilizzata nel comando sociale per alimentare la sottomissione e la coercizione. Questo accade non tanto per le figure o i centri di energia vitale che rappresentano, ma per il bisogno della pulsione di morte di trovare metodi e trucchi attraverso i quali sottomettere gli esseri umani. Nella regione romana ci sono molti centri di energia vitale il cui scopo era quello di impedire al sistema sociale di distruggere o danneggiare il divenire degli esseri umani femminili. Questi centri, che da un lato fungevano da guardiani degli esseri umani femminili e dall'altro tracciavano la rotta attraverso la quale costruire il divenire del lato femminile della vita. Non è ritagliandosi uno spazio all'interno del potere di avere che l'essere femminile conquista una migliore trasformazione verso il suo divenire eterno, ma allargando gli spazi attraverso i quali fondare la costruzione della propria coscienza e della propria consapevolezza. Così facendo, l'essere umano femminile allarga gli spazi della coscienza e della consapevolezza per l'intera specie. Non si tratta nemmeno di imporre un modello sessuale, si tratta di garantire ogni espressione della vita, in particolare la libertà sessuale individuale, come unica premessa attraverso la quale costruire la libertà sociale. Quando si dice di garantire la piena libertà sessuale nei rapporti individuali, si tratta di costruire un processo di conoscenza e consapevolezza che non faccia della criminalizzazione dei rapporti la centralità della repressione. E per criminalizzazione dei rapporti si intendono ogni tipo di rapporti sessuali, seguendo le specifiche inclinazioni. Questo processo di trasformazione è possibile soltanto se la sua centralità avviene sull'essere umano femminile e si cessa di considerare questo merce di scambio sociale. I rapporti sessuali sono spesso merce, in quanto la struttura sociale impone di considerarli merci attraverso la quale esercitare il proprio dominio e non soltanto rapporti sessuali. In altre parole, parlando da essere umano maschile, si considera socialmente il rapporto sessuale non come una relazione più o meno lunga fra persone sensuali, ma espressione di un tentativo di appropriazione dell'individuo. In altre parole, non si ha un rapporto sessuale, ma si attua un tentativo attraverso il rapporto sessuale di appropriazione del partner o dei partner. Si può dire che all'interno della relazione sessuale, che è una relazione fra poteri di essere, si introduce una variabile del potere di avere, che non solo si esercita all'interno del rapporto, ma tende ad estendersi ad ogni settore dell'esistenza. Così ogni pulsione di morte non si esprime in quanto tale, ma in quanto bisogno di possesso, mettendo in atto tutta una serie di strategie attraverso le quali trovarsi una posizione socialmente vantaggiosa rispetto a un'eventuale concorrenza. Caca si potrebbe considerare il referente femminile di Onos. Fedeltà si deve solo a se stessi, al proprio divenuto e a nessun padrone. Fedeltà si deve soltanto al fuoco che arde dentro il proprio cuore e non ad imposizioni sociali. Caca è ribellione all'imposizione. Caca è il diritto di commettere tutti gli errori possibili come espressione delle proprie passioni. Caca fonda il proprio divenire in base a se stessa, al proprio piacere, rigettando le tradizioni. Non si ritiene padrona delle tradizioni, ma non tollera che le tradizioni siano tali da uccidere il fuoco che arde dentro il cuore femminile. La paura dell'errore, la paura del non conformismo non fermano Caca. Caca agisce, forse paga il suo errore, ma agisce secondo i propri impulsi e quando paga il proprio errore non lo paga all'interno del potere di essere, di cui l'impulso è espressione, ma lo paga in base al potere di avere che quell'impulso doveva dominare e comandare per soddisfare i propri bisogni. Così Caca aiuta gli esseri umani femminili ad essere uguali a se stessi, ai propri bisogni, al proprio divenuto e quando è possibile sottrarsi alle imposizioni sociali. Carmente è una figura importante. Carmente non è un centro di energia vitale, è un essere umano, uno di quegli esseri capaci di afferrare l'attimo in cui vivono ed agire in funzione alla fondazione del divenire. Carmente era un'indovina, in realtà Carmente è molto di più, Carmente è una strega nel senso reale del termine, ella accetta di aiutare gli altri esseri umani femminili durante il parto. Il suo potere di essere è tale da poter affrontare quella mansione al meglio. La mansione di levatrice la porta a sviluppare il suo potere di essere, ella diventa uno con la sua mansione e attraverso quel fare riesce a soggettivare l'oggettività, riuscendo a prevedere i mutamenti e a tradurli, inserendoli nel descritto della ragione. Carmenta sta alla nascita come Mamurio sta all'artigianato. Entrambi hanno sviluppato la magia attraverso il fare. Entrambi sono diventati uno attraverso il loro percorso. Se Mamurio diventa colui che viene cacciato in quanto un sistema sociale ha paura del potere di essere dei suoi artigiani, operai, Carmente viene onorata per quanto ha insegnato. Ella ha affrontato la nascita degli esseri e ha insegnato come va affrontata la nascita. Il suo intervento non è assoluto, ma era in grado di garantire un numero notevole di successi. Carmente era diventata la sua magia, la magia era Carmente. Carmente era la nascita vista dall'essere umano. Ella era il lato umano della nascita. Carmente in questo era diventata Giunone, Diana e Bonadea e trasferiva questo potere di essere nella propria specie. Così Carmente viene onorata come Giunone e Diana. Ella è il lato umano di Giunone e Diana. Nel suo tempio entrano solo esseri umani femminili. Sono loro che partoriscono. Nel suo tempio è vietato introdurre cuoio. La vita non si può imprigionare, legare o impedire. Riuscire a vivere oltre il parto. Questo è il messaggio di Carmenta. Questo è il significato del divenire che Carmenta inserisce nella specie. Partorirai con dolore, dice il macellaio di Sodoma e Gomorra, maledicendo gli esseri umani e la donna di cui aveva paura in modo particolare. Carmente non ci sta. Forse non riesce a eliminare il dolore, ma aiuta ad attenuarlo. Quando i cristiani domineranno, Carmente agirà sui mutamenti per portare gli esseri umani a diminuire il dolore. Si era fatto Carmente, Sommelweis, Ignatius Philipp, quando a Vienna impose di lavarsi le mani prima di assistere al parto, dopo aver selezionato cadaveri. Le sue affermazioni vennero derise dai cristiani. Essi erano i detentori della parola divina. I cristiani odiavano Carmente. Il disprezzo che i cristiani hanno sempre avuto per l'essere umano femminile è paragonabile solo a quello di Gesù di Nazareth per chi non si prostrava ai suoi piedi. Come nessun uomo poteva entrare nel tempio di Carmente, così nessun uomo poteva accedere al culto di Dria. Dria era un guardiano del divenire femminile. Veramente era un guardiano del divenire umano. Solo che nel lato femminile raggiunse una grandezza che nessun essere umano, forse a parte qualche stregone, può raggiungere. Dria è parte integrante dello sviluppo femminile. Dria è il fare attraverso il quale si manifesta pudore e modestia. Manifestando pudore e modestia, non si mette in allarme chi fa dell'apparenza l'arma attraverso la quale dominare gli esseri umani. Il divenire deve essere costruito. Dria è un guardiano che aiuta a costruire il futuro, evitando che la ferocia del momento si abbatta sugli esseri umani femminili. Ada passa la nottata, diceva un amico. Attendi un momento migliore, dice Dria. Gli uomini erano esclusi da quel culto. L'aspetto relativo alle necessità femminili che Dria esprimeva era prioritario. Bene. Io mi fermo qui con la lettura del lato femminile della vita. Lo concluderò nella prossima trasmissione, la seconda parte della prossima trasmissione. Comunque le quantità di divinità che vi ho dato, ve le ho date dal punto di vista del paganesimo, cioè dal punto di vista della stregoneria. Non ve le ho date dal punto di vista dell'adoratore del macellaio Sodoma e Gomorra come Agostino. Non ve le ho date come dal punto di vista di sfruttatore di schiavi come Martino di Braga. Ve le ho date dal punto di vista del paganesimo politeista. E di queste divinità, di tutte queste, in ciò che porta a diventare Italia nella legione romana, per quanto sia scritto male quel libro, perché se è veramente scritto da... Cioè, ti dà l'idea a tutti quanti di che cosa siano le divinità nel paganesimo politeista. E non è la visione, cioè i cristiani non possono comprendere questo, perché no, è il cristianesimo, la sottomissione cristiana, costruisce una barriera fisica fra la propria percezione e il mondo che li circonda. E da questa barriera fisica non sono in grado di uscirne. E adesso sentiamo Francesco, cosa hai sentito dalle telefonate.
Se vuoi possiamo anche via le telefonate. Intanto mentre il microfono è aperto, sì.
Sì, sì, sì.
Allora, mentre tu stavi appunto leggendo ciò che porta a diventare l'Eterna nella legione romana, ho avuto alcune telefonate. E siccome le domande non le hai sentite, io le espongo e cerco di dare delle risposte. Allora, qualcuno dice che la nostra trasmissione è una trasmissione per elite perché usiamo dei riferimenti tipo mitologici, tipo Giunone. Allora, una cosa che io vorrei dire è che la nostra non è una trasmissione culturale, è una trasmissione religiosa. E noi se utilizziamo delle forme che ci permettono di avere degli strumenti per prendere in mano la nostra vita. La nostra sensibilità, la nostra occasione, ci ha portato più vicino a certe forme di mitologia passate. Però per noi la mitologia non è una cosa di ferma, non è come la Bibbia che è stata scritta e rimane quella immutabile. Per noi la mitologia è la vita, di conseguenza ogni giorno crea nuove divinità e noi ne possiamo creare di nuove. Di conseguenza noi usiamo questo perché ci serve come punto di partenza, non è un punto di arrivo. Noi non stiamo dando i 10 comandamenti, non parliamo di tanto numero di virtù, non parliamo di peccati mortali. Noi parliamo di alcune forme, di come alcuni modelli che ci permettono di entrare in contatto con il mondo. Questo è il nostro scopo.
Noi ci abbeveriamo a una fonte antica, ma non riproduciamo quella fonte, la ricostruiamo.
Sì, anche appunto perché, come dico, di conseguenza questa non è una trasmissione appunto che è destinata a essere una trasmissione culturale, ma una trasmissione religiosa. Qualcuno dice: qual è il vostro scopo? Beh, il nostro scopo, vi ricollegavo prima, non è quello di convertire le persone, è il nostro scopo di assecondare un nostro desiderio, perché noi non cerchiamo di convertire nessuno né di salvare nessuno, non abbiamo questa necessità. Noi assecondiamo un nostro desiderio, che è una nostra funzione, e questo viene fatto perché noi siamo fedeli a noi stessi, noi abbiamo scelto questo e facciamo questo, al di là delle conseguenze che ci possono essere. Sappiamo però che il nostro messaggio, essendo un messaggio che non predica alle persone nuovi comandamenti, nuove imposizioni, nuove paure, nuovi terrori, ma che porta alle persone a prendere in mano la loro vita, logicamente se altre persone sono già predisposte su questa frequenza, cioè nel senso che non troveranno le nostre parole nuove, ma saranno parole familiari, parole che hanno già sentito, pensieri che hanno già avuto, logicamente si espanderà, è un'espansione, nel senso che come tutti quanti i pantheon pagani, tutte le divinità pagane sono divinità di espansione e di ricollegamento al mondo. Di conseguenza questo è il nostro scopo. Lo scopo nostro è quello di essere vicini a chi è già vicino,
sì,
a noi.
Puoi anche dire chiaro, il scopo nostro è quello di ricostruire il paganesimo politeista, sì, dandogli la pregnanza che il paganesimo politeista ha. Cioè, che è la libertà dell'uomo di percepire il mondo. È chiaro che noi altri non possiamo convertire nessuno, perché è in ginocchio, resta in ginocchio, non possiamo dire a nessuno cosa deve o non deve fare, possiamo però mettere in luce tutta una serie di aspetti da cui le altre persone possono attingere, come noi attingiamo del passato, quello che ci piace lo prendiamo, quello che non ci piace lo buttiamo, quello che non c'è lo ricostruiamo, perché abbiamo la capacità anche di andare a costruire il futuro, già di andare a costruire la religione. Non serve moltiplicare pani e pesci,
sì,
basta saper guardare negli occhi la vita, questo è importante.
Sì, ecco, poi a chi dice ad esempio che noi il nostro messaggio è troppo denso, andiamo via come dei missili. Benissimo, noi non siamo poveri come i cristiani che hanno un solo Dio e devono battere sempre il martello su quello, devono ripetere solo quello, che hanno i 10 comandamenti, hanno soltanto i 10 comandamenti, hanno la Bibbia, hanno soltanto la Bibbia. Noi andiamo via come dei missili, perché la ricchezza del nostro mondo è tantissima,
sì,
e di conseguenza anche se trasmettessimo 24 ore al giorno riusciremo a passare tutto quello che dovremmo far passare.
Neanche, perché la nostra vita è comunque limitata, noi sappiamo che c'è un termine della vita e lavoriamo per quel termine, perché questo è il nostro grande successo. E non siamo immortali, non abbiamo la vita eterna, noi sappiamo che in questo mondo possiamo comunicare per un certo tempo, può darsi anche che domani non sia più a questi microfoni per tante cose, cioè non è mica detto che tutto vada come io vorrei che andasse, per cui domani potrei non poter più dire quello che devo dire, le cose sono talmente tante che l'eternità non...
Sì, sì, no, ma difatti, poi un'altra cosa appunto che ci viene detta è che voi dovreste fornire dei riferimenti. Bene, il nostro scopo non è quello di fornire dei riferimenti, ma è...
Dimmi.
Salve.
Ciao. Dica.
Buonasera.
Buonasera.
Senta, io sono Anania, il grande sacerdote del Sinedrio che ha messo a morte Gesù.
Beh, potevi ucciderlo quando era più piccolino, ci facevi un favore.
Pronto?
Sì, sì, io vado avanti.
Sì, sono Anania, il grande sacerdote, sì, del Sinedrio che ha messo a morte Gesù.
Sì.
No, volevo dire che qui, guardate che qui non si scherza mica, qui si brucia all'inferno.
Non mi risulta, c'è una crisi energetica ultimamente in inferno mostruosa.
Pronto?
Sì.
No. Sì, volevo dire che qui si brucia, non si è mica da scherzare.
Va bene.
Va bene, dai, non la pio. Voi divertite ancora o la muoviamo?
No,
dai.
È la verità, è
sì,
seria.
Sì, va bene, dai.
Mica più, va.
Cosa hai avuto che ti dica? Per me il cavo di tui, non so cosa dirti. Va bene.
Pensateci sopra.
Va bene, ciao, ciao.
Cioè, vediamo quanta stupidità di queste robe. Siamo ancora a livelli talmente miserabili. Cioè, Franco, Vieni, vieni Franco. Sai chi mi ha telefonato? Aspetta, vediamo un attimo se arriva Franco, questa qua gliela racconto. Gliela racconto anche a Franco che lui si diverte. Cioè, siamo dei livelli talmente miserabili, ma sì, vi rendete conto a che livello di distruzione si arriva la mente umana per partorire una puttanata del genere? Cioè, veramente, cioè, mi dispiace per voi altri, ma io veramente vedo il vuoto. Dopodiché io non posso riempire il vuoto di sì, cose, resta sempre vuoto. Per cui viate, dovete adattarvi al vostro vuoto. Lo so che vi do fastidio, ma insomma, sai che vi ha telefonato adesso? Vi ha telefonato a Gnana, quel gran sacerdote che ha messo a morte Gesù e che parlava dall'inferno e l'inferno si brucia. Ma dimmi, no, ma ti rendi conto? Ti rendi conto, Francesco?
E poi c'è detto pensateci, perché l'inferno si brucia.
Si brucia l'inferno.
Hai detto pensateci.
Se questo che dica uno così? Pronto?
Beh, non mi ricordo, ma non ha importanza.
Mi chiamo in dove, il Celtico.
Dimmi.
E volevo dire, con che regione, mio occhio con la regione, perché continua, che promette che i pori cani, di capati, che gente ha, che grassa, liscia, tutte le cazzate, guaretti, i luce massa, no, mi fa schifo che era dei incazzaria a morte, che è proprio ingiustizia, vedo capito. Offendere i pori cani, gli handicappati, la gente presso dal mondo e dice dico è questo e quello che menate non posso più, basta. E tu capito?
Tu capito?
Se mi fosse uno che veramente faria miracoli che non esiste e grasserie che gente e già faria un bel bastone e faria il culo e preti.
Beh insomma dai, non stiamo andando fuori dalle righe, va, bisogna combattere nel modo giusto.
Va bene?
Va bene, sì. Grazie.
Ciao, ci vediamo. Ciao, ciao signore, continua così che te lo devo.
Grazie, ciao.
Ciao.
Sì, mi so un po', cioè, mi conosco la rabbia delle persone, cioè, conosco quanto rode nelle persone, anche il loro essere impotenti davanti all'azione dei preti, eccetera, perché esiste anche il fatto che tu sia impotente, sì. Cioè, cazzo, sto qua, spara che sai, metti in ginocchio boccette e tu sei impotente. Perché? Perché c'è un sistema sociale che si è adattato in quel modo. Per cui dà una rabbia immensa questo. Prima o dopo dovremmo venire fuori anche da queste cose.
Sì, no, ma d'altronde, quando chi ci dice dovete dare dei riferimenti perché c'è del nichilismo, quando un ascoltatore prima di questo ti dice io sono un inferno e l'inferno si brucia, pensateci bene, che riferimenti gli vuoi dare? Gli puoi soltanto dire no, rompere le scatole, cerca di essere meno tossico possibile, cioè adesso meno nocivo possibile, perché di fronte a queste persone noi non abbiamo nessuna possibilità e non abbiamo nessuna voglia, cioè nel senso che se uno vuole distruggere la sua esistenza in questa maniera, si vuole appiattire su questo, noi dobbiamo fare in maniera tale da creare intorno un circuito che gli impedisca di essere nocivo. Possiamo fare solo questo, non possiamo salvarlo, non abbiamo neanche, ma
non
vogliamo,
possiamo neanche condannarlo se questo è
sì, ovvio, ma noi non lo condanniamo neanche. Cioè noi diciamo a te piace così, va bene, piace così ed è tuo, però logicamente finché rimane nel suo aspetto, cioè questo è fondamentale, perché di fronte tu dici, una ascoltatrice dice esiste il nichilismo, mancano i riferimenti, vabbè, queste persone che riferimenti gli puoi dare, che valori gli puoi trasmettere, che cultura gli puoi dare, che elementi base gli puoi dare, cioè nel momento in cui sono capaci di farti solo questa affermazione e sono capaci solo di proporti questo e di proporre delle immagini terrificanti, solo che per noi sono ridicole, quelle dell'inferno che si brucia, questo è veramente da scemi, significa veramente essere annientati, significa essere privi di cervello, aversi tolto completamente il proprio cervello, aver rinunciato a essere delle persone.
Certo, sai.
Siete, ecco, io le dico subito che non la penso come voi, bene, spero che non mi mettete giù il telefono.
Dipende, tu parla intanto.
Sì, no, volevo dirvi, no, io vi porto un paragone che potrebbe calzare bene con il soprannaturale, che voi non credete, no, che non ci sia il soprannaturale divino, no. Allora io vi faccio un paragone, no. Un 500 anni fa, 400, 500, 600 anni fa, quando le pestilenze, questi microorganismi, questi batteri invisibili all'occhio umano uccidevano 20-30 milioni di persone, sì, no? Se una donna o un uomo avesse detto guardate che uccidono questi milioni di persone, sono dei microorganismi che noi neanche vediamo, sono invisibili, il minimo ci avrebbero messo a rogo, no? Allora io ho fatto un paragone nel mio piccolo pimbolo, sì, no? Come che non si vede questi microorganismi ad occhio nudo che uccidevano a centinaia di milioni di persone, perché non può esistere anche il soprannaturale? E adesso chiudo perché costa.
Ok, ti rispondo, ciao, ciao.
Allora, chiariamo su una roba, posso, Francesco?
Sì, sì, sì.
Allora, le milioni di persone venivano ammazzate dai microrganismi, questo è vero, però è altrettanto vero che condizioni di vita diverse avrebbero impedito alle persone di morire dai microrganismi, cioè praticamente bastava non ammazzare i gatti delle streghe e alcune pestilenze sarebbero avvenute. Il problema non è che non esiste il soprannaturale, esiste tutta una serie di cose fuori dalla ragione, esistono gli dèi, noi non neghiamo gli dèi, ciò che neghiamo è il Dio dei cristiani, ciò che neghiamo
è il Dio creatore,
è il Dio creatore e tutta una mitologia che va a conservare il Dio creatore, ma non diciamo che non esistono gli dèi, che non esistono le forze, che non esistono la natura.
Sì, ma poi quando le persone che morivano di malattia morivano anche per la malattia che era il monoteismo.
Sì, dimmi Giappaolo.
Dicevo che la scienza cosiddetta fra parentesi sia pur grossolana che adoperiamo, per quanto grossolana sia è la scienza, l'allucinazione rimane allucinazione.
Certo.
Non si può mica ragionevolmente andare a confondere l'allucinazione proprio iperbolica di certi del fanatismo con la scienza che stiamo adoperando, perché adesso parliamo, non tocchiamo l'energia che passa fra me e te in questo momento, però esiste, è energia però, non è allucinazione, non è fanatismo. Ciao
Giampaolo.
Sì, vabbè, però ricordiamoci che la scienza è ciò che misura, è ciò che descrive. C'è qualcos'altro oltre a questo?
Sì, ma d'altronde noi abbiamo sempre sostenuto che le cose sono divine, cioè nel senso che la divinità non appartiene solo al monoteismo.
Ciao!
Qua mi obbligano ad intervenire di nuovo.
Dimmi, dai!
Quella domanda se sui microrganismi, sul soprannaturale, eccetera, a quella persona dei microrganismi non gliene fregava un cavolo. Importava mettere l'accento sul soprannaturale. Io vorrei girare la domanda a quella persona. Chi gli dice che nel soprannaturale ci sia il Dio dei cristiani o non ci sia Pan, Giunone, eccetera? Per quale motivo il suo soprannaturale deve esistere e non deve esistere eventualmente quello dell'altro? Se andiamo a leggere quelli che sono i libri antichi, diciamo, epici della storia dei popoli, la Bibbia è abbastanza simile a quelle che sono l'Iliade e l'Odissea, dove degli dèi intervengono al fianco degli uomini per aiutarli nelle loro guerre. Togliamo il Vangelo, che è stata un'operazione politica, che è quella che ha tentato di condizionare un po' il modo di pensare, l'umanità, il potere, eccetera. Limitiamoci ai libri epici. Perché un Giove che interviene nella guerra tra Troia e tra la Grecia non è credibile, ed è credibile il Dio che interviene a Gerico a fianco di Giosuè per far crollare le mura di Gerico. Se vogliamo fare questi discorsi sulla credenza del sovrannaturale, possiamo inventarcene, voglio dire, di mille colori.
È vero, è vero, è vero.
E non è detto che la verità di quel tizio sia migliore della mia. Del resto, trovo che di fronte al discorso dell'eternità ritorniamo sempre ai soliti condizionamenti culturali. Non riusciamo ad immaginare l'eternità della materia che si trasforma, pur avendo degli esempi di trasformazione davanti, non solo visibili ai nostri occhi, ma adesso anche spiegati dalla scienza, perché pensiamo che quando una cosa si distrugge, almeno visibilmente, sia finita e basta. Però nel contempo riusciamo a pensare all'eternità di un essere, di un qualcosa che è al di fuori di tutto, che non ha materia, che non ha niente, allora quello che io non posso vedere oltretutto può essere eterno. Il mondo e l'universo che io vedo trasformarsi giorno per giorno, quello non può essere eterno. Io questo proprio non riesco a capirlo.
È una contraddizione.
La domanda è, no, parla per telefono perché la radio è lontana.
È una contraddizione.
Io quello che mi chiedo, loro dicono qualcuno ha creato il mondo, ma chi ha creato Dio?
gliela rigirerò sta domanda.
Ok.
Ciao, bella.
Ciao a tutti.
Ciao carissima. Ciao.
Ma d'altronde è fondamentale, cioè nel senso i cristiani sono sempre capaci di fare questo, nel senso loro sono una religione, però sono talmente astuti che impongono il loro fenomeno come la religione, esatto. E gli altri sono secondari.
Sì, ma infatti se volevamo fare a pugni fra trascendenza e chi ha più trascendenza, sì. Gli altri siamo disponibili.
Sì, sì, no, ma infatti loro praticamente sono una delle religioni, invece vogliono pretendersi di essere l'unica religione. Sì, prendendo di essere l'unica religione, cioè nel senso questa sta una forma di imposizione. Noi non diciamo che le nostre divinità sono le uniche divinità, noi sappiamo che sono fra le alcune delle divinità e che ne esisteranno altre che noi non conosciamo, ma sappiamo che ci sono. Di conseguenza significa che chiaramente che loro hanno una maniera di imposizione, cioè di conseguenza loro, essendo monoteisti, portano tutto quanto a uno. Di conseguenza dicono noi siamo i primi e gli altri sono delle varianti, sono altre cose. Ma questa qua proprio è una forma loro mentale, anche perché qualcuno dice di sovrannaturale, ma noi diciamo che non il sovrannaturale è il naturale, diciamo che il divino è nella materia, è nelle cose, è nel mondo. E di conseguenza è tutto quanto all'interno della realtà. Noi che abbiamo delle mitologie che ci dicono che esistono le ninfe, che esistono gli spiriti della natura, e cosa sono rispetto agli altri? Siamo inferiori? Vanno svalutate perché lo diciamo noi. Chi è che sostiene la superiorità del cristianesimo? È la loro arroganza e basta.
Il problema è che loro parlano di trascendenza in termini assurdi, cioè la loro trascendenza è talmente assurda, è un non senso.
Sì, ma quello che dicono vale per loro ed è solo per loro e basta.
Scusa, cioè, un attimo, sì. Metto su due secondi di musica, un attimo solo, Rieccoci, scusate un attimo, rieccoci qua ancora, vediamo un attimino. Boh, niente, è andata giù la telefonata. Niente, avevamo preso questa telefonata in privato che ci ha indicato che ci sono due cose da prendere in cooperativa. Adesso vediamo un attimino, scusate un attimo, però anche queste sono cose importanti. Francesco è andato a vedere. Il problema è questo, che il problema della trascendenza che hanno i cristiani, un problema talmente assurdo, un non senso, che non può neanche misurarsi con noi. Cioè, ciò che loro dicono trascendenza, io dico non esiste, ma posso dire che non esiste perché la mia trascendenza non è altro che la lettura della vita fuori dalla ragione. Cioè ciò che è fuori dalla ragione, ciò che è fuori dalla descrizione della ragione, per me è trascendenza rispetto alla ragione, ma non rispetto a me stesso. Pronto?
Vabbè, scusa.
Per cui è talmente assurdo quel concetto di trascendenza che non ha nessuna ragione di essere, però viene imposto ai bambini rispetto a qualcosa che tu non potrai mai raggiungere. Una cosa talmente distante che tu non hai, più o meno come Babbo Natale che porta i regali. Però questo è un assurdo, questo è un nonsense, questo è frutto di una pazzia. Perché le cose, qualunque cosa esista, qualunque cosa può toccare noi, noi siamo sempre comunque in grado di raggiungerla. Per cui se un Dio, se una divinità, se una tensione divina è in grado di toccare me, è in grado di sollecitare il mio sentire, io sono comunque in grado di raggiungerlo. Poi per quanto riguarda alle divinità, beh, se vogliamo fare pure noi delle divinità ne abbiamo 100.000, insomma, non una sola. Pronto?
Ah.
Noi di divinità ne abbiamo a migliaia. Perché? Perché il sentire umano, il sentire degli esseri della natura è immenso, sì?
Sì? Sì?
Vabbè. L'immensità degli esseri della natura, l'immensità della natura che ci circonda, l'immensità delle forze dell'universo, l'immensità delle tensioni di cui noi veniamo anche attraversati, è talmente grande, talmente incredibile, che se vogliamo parlare di questo, noi di dei ne abbiamo a migliaia, ma ne abbiamo a migliaia con migliaia di sfaccettature. E tutto, e da tutte queste sfaccettature, da tutti questi dei, noi possiamo prendere, noi possiamo pescare ciò che ci serve a noi per diventare eterni, per costruire il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. Perché questo è importante. Perché diciamo che il pagano costruisce il Dio? Perché il pagano può scegliere la divinità, scegliere le divinità che gli servono attraverso le sue azioni. Attraverso le sue azioni va a costruire il suo futuro. Pronto? Vabbè. Andando a costruire il suo futuro, costruisce anche i suoi. Perché io, per esempio, posso elencare decine e decine di divinità, però non ho mai detto, a parte l'anticristo, che una lettura generale della tensione che dalle divinità arrivano gli esseri umani, non vi ho mai detto c'è questa divinità, c'è quella divinità o c'è l'altra divinità da seguire. Perché l'universo nel quale siamo noi immersi è talmente grande, talmente vasto, talmente pieno di tensioni, che soltanto per afferrarne una o due è già un'impresa titanica. Ed è un'impresa titanica trasformare noi stessi in dei per poter afferrare queste tensioni. Pronto? Allora, qui c'è una nuova tecnica di disturbo. Vabbè, allora non ce ne frega assolutamente niente. Pertanto, per quanto riguarda il trascendente, un Dio che per forza bisogna mettere, poi vi dico anche questo per i cristiani, voi vi mettete in ginocchio davanti a un Dio trascendente che non siete in grado di toccare. Se voi non siete in grado di toccare e di riconoscere il vostro Dio trascendente, come potete pregarlo e supplicarlo di intervenire nelle vostre faccende umane? Come potete pensare che questo trascendente che voi non potete toccare possa intervenire per quello che a voi vi serve? Cioè, come potete fare un'affermazione di io queo non conosco, queo non vedo, però queo può intervenire nelle azioni umane? Cioè, come potete pensare a una simile cosa? Io posso pensare a Giove che interviene nelle azioni umane, ma perché? Perché io e Giove siamo uno, io lo respiro Giove, io respiro l'atmosfera, per cui siamo uno, possiamo costruire un intento comune. Questo è importante, mentre invece quel trascendente che non esiste, cosa costruite?
Ma d'altronde quello che i cristiani dicono vale solo per i cristiani, non è universale.
Una guardia svizzera del Vaticano.
Dai, dimmela questa.
Niente, volevo dirvi che le vostre divinità non si sono rivelate, invece Gesù Cristo si è rivelato nel Vangelo.
Cioè, entrate in un'operazione politica, anche Babbo Natale si è rivelato nelle storie che si raccontano ai bambini.
Anche il numero uno in alla foto si è rivelato.
Qui in Vaticano, noi stiamo di reperti storici che Dio esiste.
Sì, come no? Come no?
Voi invece i vostri divinità possono essere anche dei demoni?
Vuol dire che sono qualcosa?
Guardate chi vi parla, è Fritz Weber, una guardia svizzera.
Sì, sì, vabbè, d'accordo. Ciao da Svizzera.
Cioè, ma il problema dei cristiani è le vostre divinità possono essere demoni, allora, ma è un problema nostro.
Io sto lavorando un altro tipo di lavoro. Io ho sempre il lavoro sul mobbing da fare, ho sempre a fare il lavoretto su pulsione di morte. Non so quando li finirò. Comunque ho impostato un altro tipo di lavoro ed è la teoria della sottomissione, il desiderio di sottomissione in Giovanni. Allora, di Giovanni ho copiato 15.000 caratteri su un 70.000 del suo. Beh, ma guarda che è una roba paurosa. Cioè, in verità, io dico la verità, guarda che io dico la verità, ma io dico la verità, però non esiste niente. E poi l'agape e la spermatofagia, origine da là, poi parlerò anche di questo. Pronto?
Pronto. Posso sapere una roba, per piacere?
Sì?
A che religione appartenete voi altri?
Noi siamo dei pagani.
Ah, capito. Basta. Tutto
ma qua. Siamo dei veri pagani.
Va bene. Non
ok? Saluti.
Cioè, siamo pagani per quello che noi diciamo che è il paganesimo. Non siamo pagani per come i cristiani dicono che sono i pagani. Tanto per essere chiaro. Beh, pronto? Sì?
Sono quello che non voleva disturbare, ma col telefonino non riuscivo a prendere la linea.
Ah, tu scusami, chiedo scusa.
Per carità. Senti, volevo sapere, in effetti io praticamente mi interesso di tutto, dall'esoterismo, alle religioni. Riguardo a il primo libro del mondo, quello che dovrebbe essere il libro di Enoch, no?
Prova avanti.
Sì, volevo sapere, a parte che è un'edizione che fra l'altro mi pare proprio Sant'Agostino sentiva in odore di zolfo, e lì, diciamo, come, come Vangelo apocrifo praticamente. Che cosa, cioè, mi puoi dire qualcosa di più? Perché c'è un'edizione soltanto che fanno ad Ancona, non riesco a trovare perché è molto, diciamo, sono finite, non ci sono più praticamente queste stampe, diciamo, non si trova facilmente.
Ma io ho sentito parlare del libro di Enoch come una visione della cacciata di Dio, cioè Dio caccia gli altri dei e gli altri dei praticamente diventano demoni o roba di questo genere. Io ho detto una cosa molto vaga che ho per la testa, sinceramente. Però se vuoi ti do dei titoli del libro dove io ho trovato sta roba. Se ho sotto mano dovrebbe essere, ti do questo qua. E lo trovi però sulle bancarelle, credo, Sì, al 50% di sconto. Beh, io ti do il titolo, metto giù il telefono, hai carta e pena?
Sì.
Ok, dai. Prendi carta e pena che adesso lo dico subito, ok?
Benissimo.
Ciao, grazie.
Chiedo scusa perché ho pensato che volesse disturbare. Allora, io ho trovato degli appunti di questi su un lavoro fatto da Bernard Teixeira, Teixeira. Si chiama Nascita del Diavolo. Sarebbero tre volumi in pratica. Questo qua è il primo, In nascita del diavolo, e ho trovato alcuni passaggi di Enoch, in effetti di Lilith, di tutta quella che è la mitologia, tutta quella che è la mitologia iniziale, diciamo così, anche non presente
ma Enoch è molto curato per il discorso della lingua, perché lui avrebbe anche, esiste anche una lingua enochiana che permetterebbe il contatto con le divinità astrali e così via.
Sì, comunque io l'unica cosa che ho trovato l'ho trovata qua, però siccome non è una cosa che per me è importante conoscerla, capisci?
Sì, ma non, cioè, anche se fondamentale.
Ti dico questo perché l'ho letto da poco, cioè l'ho visto da poco, però non sono mai andato alla ricerca di questo, perché quello che io vado a costruire è il paganesimo, cioè a noi ci interessa costruire il paganesimo. Dopo usiamo questo, per esempio questo testo qua, La nascita del diavolo, con l'altro, Il diavolo, il tempio di Gesù e quest'altri, mi servono per informazione, per documentazione essenzialmente. Per cui chiedo scusa, pronto?
Sì, per Lorenza.
Ciao.
Purtroppo la nostalgia della trasmissione mi fa venire di intervenire ancora. Soprattutto per spiegare anche il discorso del Dio unico degli ebrei e della trasformazione degli altri dei in demoni. In qualsiasi testo storico del liceo classico, quindi normalissimi libri scolastici, si spiega che il popolo ebreo, quando tornò dalla prigionia in Babilonia, portò con sé un pantheon interi di dei. Dei ereditati anche dai babilonesi. Quando per motivi politici ci fu necessità di riunire tra di loro le tribù di Israele, scelsero uno degli dei minori di quel pantheon, che poi fu Geova, e stabilirono che quello era l'unico dio del popolo di Israele. Gli altri, Baal compreso, che ci viene poi trasmesso come un dio cattivo che pretende i sacrifici di bambini degli umani, diventa a quel punto un demone. Questo tanto per la storia, quindi è stata puramente una mossa politica, non c'è nessun dio rivelato, perché non esiste la rivelazione, come ha detto due interventi fa a un altro ascoltatore, non esiste rivelazione. Quello che si è proclamato figlio di Dio è uno dei tanti che storicamente in Israele si è proclamato figlio di Dio. Cioè qua si vuole falsificare la storia. Siccome c'erano delle profezie che parlavano di un Messia che doveva arrivare,
ma in quell'epoca?
In Israele c'è stata una miriade di persone che ha affermato di essere il Messia atteso.
È vero.
Quindi non esiste un discorso di rivelazione di Dio, esiste un'operazione politica fatta su uno di questi fantomatici Messia.
Esatto.
Non esiste niente altro. E qua in Italia purtroppo non abbiamo neanche l'ironia che hanno per esempio gli inglesi di scherzare su un argomento del genere. Io ho in mente un film stupendo dei Monty Python, che è un gruppo satirico inglese, che andava a ripercorrere proprio la Palestina di quei tempi, e si chiama Brian di Nazareth questo film, in cui questo Brian è uno che per sventura, neanche perché l'ha scelto lui, si ritrova a essere uno di quei tanti messia che parlavano agli angoli delle strade e che invitavano la gente a seguirli. Bellissimo è il commento di uno del popolo che sta seguendo un po' il discorso che Brian sta facendo per salvarsi dai soldati romani. Dice: no, quello è il messia, io me ne intendo perché di messia ne ho seguiti tanti. E questo ci dà il segno di questa storia. Non esiste rivelazione. Le prove che l'ascoltatore di prima dice che si trovano in giro dappertutto, pezzi di croci, vorrei anche segnalarlo che, se lui non lo sa, in una chiesa che adesso non è più pubblicizzata c'era anche il sacro prepuzio.
Sì, a Roma.
Cioè, era conservato il pezzettino di pelle della circoncisione di Gesù Cristo quando venne portato a fare l'operazione che gli ebrei dai tempi di Abramo dovevano fare. Se dovessimo vedere tutti i pezzettini di croce che nelle chiese si dice essere pezzi della croce di Dio, avremmo una croce da 100 metri per 100 o giù di là.
Sì, no, sì.
Quindi che ci siano le prove storiche in giro di questa rivelazione, per piacere, insomma, non prendiamoci in giro. Se la gente vuole continuare a credere a questa rivelazione, che ci credano pure, per carità, ma che non vengano a tirare fuori che ci sono le prove storiche, perché questa è proprio una fesseria, una cazzata immane. Ok?
Ciao.
No, è vero, cioè, il Celso stesso, che già nel 200 va in Palestina, lui dice, cioè, qua predicare in Palestina è una roba normale, fai sì. Dappertutto, ma già nel 200, cioè, era una roba normalissima, cioè, la gente fatta del cerveo, un po' per troppo oppio, un po' per altre funghi, un altro po' per il sole che gli picchiava in testa, avevano le visioni, tipo il manicomio che c'è adesso a Gerusalemme, dove i cristiani va fuori di testa vedendo Gesù, e i musulmani va fuori di testa vedendo Maometto, e gli ebrei va fuori di testa vedendo Mosè, insomma, cioè arriviamo a queste situazioni del genere. Per cui lasciamo perdere tutte queste cose, anche perché bisogna provarle, secondo me basta l'affermazione soggettiva, la volontà soggettiva di affermarle. Gesù non è mai esistito, sono quattro operazioni politiche che sono state fatte, e vi assicuro che l'operazione politica fatta da Giovanni è di un'aberrazione. Io ripeto ancora, su 80.000 caratteri che è il Vangelo di Giovanni, cioè io me li ricopio dalle Bibbie dei Paolini, e Bibbie cattoliche, ne ho buttato dentro 15.000 per fare il lavoro sulla sottomissione in Giovanni. Ma se no, roba da mettersi le mani nei capelli, un obbrobrio, un'aberrazione immane.
Sì, ma sul discorso storico, guarda, è uscito un libretto che forse tanti cristiani che vengono a rompere le scatole sulla storicità di Cristo, che non è mai esistito Cristo, come non è mai esistito il Dio creatore, tanto per essere chiari, è uscito un libretto di Maurice Chatot, La predicazione del Cristo, Genesi di una religione, fatta da Einaudi. E lui dice, già nelle prime pagine, lui fa solo un discorso puramente storico sui documenti, e dice, allo sguardo dei suoi funzionari, dei suoi storici, come a quello degli storici ebrei contemporanei, cioè dell'epoca di Cristo, è completamente sfuggito l'emergere del cristianesimo. Cioè, c'erano storici, fior di storici, gente che studiava, c'erano gli annali, gente che scriveva, c'erano gli acta di urna, c'erano i rapporti dell'impero, e nessuno si è mai accorto che vi arrivasse un messia o che arrivasse la religione cristiana. Allora, noi torniamo a ripetere, noi non ci interessa un discorso storico, perché sappiamo che è una falsità il cristianesimo. Quello che noi ci interessa demolire è la falsità del Dio creatore ed un Cristo salvatore. Cioè, noi diciamo che sono strumenti di dominazione e di distruzione dell'esistenza delle persone. Se anche noi lasciamo stare la storia, il fatto di credere in un Dio creatore impedisce alle persone di prendere in mano la propria vita e di comprendere qual è il valore e il significato della propria esistenza. A me non mi interessa niente che loro sostengano che questo sia il Dio. Non è un Dio. Ma io dico, tu che vieni a dirmi che c'è un Dio, che c'è un Salvatore e che c'è un Cristo, cosa ne fai della tua vita, cosa ne fai della tua esistenza, cosa ne stai facendo, a cosa ti serve? Cosa ti serve star qui a fare il pappagallo e ripetere c'è un Dio unico, esiste un Dio che è un creatore? Sei un pappagallo e basta. Tu cosa sei? Cioè non sei puramente un aspetto biologico. A cosa serve la tua esistenza?
Io vorrei ricordare, per esempio, alcune persone che parlano del comunismo dei primi cristiani. No? Bene, questo comunismo dei primi cristiani, che dopo ha anche depravato tutto quello che era il discorso marxiano, infatti si può tranquillamente dire che tutte le società che sono chiamate comuniste finora non facevano altro che riprodurre il comunismo dei primi cristiani.
Dico messianico.
Ma in cosa consisteva il comunismo dei primi cristiani? Il comunismo dei cristiani consisteva in questo, nel convincere la gente che ormai era la fine del mondo, che loro erano i portatori e i mediatori con l'aldilà, di farsi consegnare gli averi, infatti portavano i soldi agli apostoli, e loro li gestivano a livello politico dandoli a destra e a sinistra. Ma questo discorso lo potevano fare soltanto perché dicevano adesso il mondo finisce, non c'è più futuro, non c'è più qualcosa che va oltre. Infatti la gente perché gli dava gli averi? Gli dava gli averi convinta che ormai c'era la fine del mondo, esatto. Più o meno come sta avvenendo adesso, ogni tanto quando ostia arriva la fine del mondo, cos'è questo, cos'è quest'altro. Cioè, gente diceva, beh, tanto a me non me frega niente di costruire il futuro, perché tanto non c'è più futuro, rinunciava ai soldi e gli dava gli apostoli, i quali lì se li giocavano come volevano a livello politico.
Sì, ma d'altronde...
Cioè, il comunismo dei primi cristiani, il primitivismo del cristianesimo, non era altro che la distruzione della costruzione del divenire. Questo pseudo-comunismo, insieme alla Repubblica di Platone, insieme a Città del Sole, eccetera, non ha fatto altro che distruggere quella che era la possibilità di costruire il futuro. Perché praticamente si imponeva un modello e a quel modello si chiedeva di obbedire. Pertanto, anche se quelli che hanno fatto questo si chiamavano comunisti, si chiamavano quello che erano sempre cristiani. Cioè il loro modo di agire, il modo di essere, il loro modo di rappresentare il mondo, il loro modo di costruire il sistema sociale era sempre cristiano. È chiaro questo? Spero che...
Sì, ma il discorso che è anche questo fondamentale, che bisogna sempre insistere, a noi del discorso storico, del discorso della validità, non ci interessa niente. Quello che noi vogliamo sempre ritornare ad affermare è questo. Al di là delle menzogne che vi racconto, se io vi tirassi via tutte quante le vostre cognizioni di Dio, dei cristiani, di Cristo Salvatore, cosa sarebbe la vostra esistenza? Dove sarebbero i punti di riferimento? Dove sarebbero i metodi, le cose che vi fanno vivere? Dove sono le motivazioni più profonde che giustificano la vostra esistenza? Cioè, dov'è che trovate l'energia? Dov'è che trovate lo scopo? Dov'è che trovate i valori e il sistema per apportarvi con il mondo? Toglietevi questa panzane del Dio creatore, della Bibbia, parola di Dio. Avete solo questo da proporre. Quali sono le vostre parole? Siete così insignificanti che, che avete bisogno?
Proprio in Giovanni, no? Mi ricordo, adesso vado a memoria, c'è un passo in cui dice: io vengo in nome di Dio e voi mi mandate a fanculo. Cioè, mentre sicuramente se uno venisse in nome suo lo accogliereste. Ma mi sembra anche molto ovvio.
Sì.
Cioè, se uno viene in nome di Dio mi chiedo dove mi sta truffando. Oppure anche in nome del padrone, in nome del più potente, in nome del più forte. In qualunque forma di terrore si presenta, dietro a quale si presenta, Dio, dove mi sta fregando. Se invece uno dice, delle robe che se mie, go trovai mie, sì. Io ho visto queste cose, è chiaro che non mi sta truffando, perché là ce l'ho davanti.
Sì, possono piacere o non piacere, ma so che sono frutto di una sua elaborazione e che ha impegnato la sua energia, ha impegnato la sua vita, la sua esistenza, ha cercato di comprendere delle cose. Cioè, come si dicono alcuni fa, la vita è tua per comprendere. E cosa fai quando rinunci a comprendere, quando rinunci a capire, quando rinunci alla tua esistenza, quando rinunci alla tua intelligenza? A cosa ti serve? A cosa ti serve che tu venga qui a ripetermi esiste un Dio, esiste un Salvatore?
Esiste un inferno, le fiamme che ci sono.
Cosa me ne frega di questo? Cioè, cosa ne concludi? Che beneficio ne hai? A cosa ti serve? Cos'è la tua possibilità? Cos'è il tuo vivere giorno per giorno? E fare questo pappagallo e ripetere questa assurdità? Non ti sei accorto che contribuisci alla tua distruzione facendo così? Cioè, questo i discutitori devono capire, che a noi non ce ne interessa niente. Noi sappiamo che la Bibbia è una somma di menzogne, è una somma di falsità. Noi sappiamo la falsità del Cristo. D'altronde, come pagani sappiamo che non esistono salvatori, nessuno salverà nessuno.
Anche perché non c'è niente da cui essere salvati, se non dal fatto che una persona deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, a chiamare le cose con il loro vero nome. Questo è importante. Dopodiché,
cioè, nessuno può darvi la possibilità di realizzare la vostra esistenza. La vostra resistenza potete realizzare solo con le vostre mani e solo con la vostra intelligenza e soltanto se uno è determinato a comprendere quello che lo circonda.
Allora, abbiamo visto, Francesco, cambio argomento, abbiamo visto ciò che pensa Agostino degli dei romani. Ma è ovvio, sappiamo che Agostino è un porco, ha costruito una chiesa di porci e ha costruito questo. Abbiamo visto cosa ne pensa Martino di Braga, che lettera scrive, che condizioni detta Martino di Braga per interpretare le divinità. Scusate un attimo. E cosa dice Martino di Braga per interpretare le divinità romane? Abbiamo visto invece cosa ne pensano i pagani delle divinità romane, cosa sono per i pagani le divinità romane. È chiaro che il cristianesimo deve distruggere ogni tensione all'interno degli esseri umani, ma voi troverete anche nel... in quel tratterello che dà la caccia alle streghe...
Ma le squalificarono?
No, il primissimo, non me lo ricordo più, non ce l'ho per mani. In cui si attacca Diana, cioè le streghe volano con Diana, cioè volano, e che fa parte del... da quello che si dice del capitolato di Carlo Magno, della caccia estrae che viene data. Cioè, volano con Diana, cioè il concetto di Diana ancora nell'Ottocento, si pensa che sia dopo, però in realtà si fa risalire a Carlo Magno. Il concetto di Diana, no, si fa risalire al concilio di Ancira, ma in realtà fa parte del capitolato di Alessandro Magno. Il concetto di Diana vive fin tardissimo fra gli esseri umani, cioè vive fino praticamente al Risorgimento, al Rinascimento. Per cui i cattolici cristiani non sono mai riusciti a estirpare il concetto del paganesimo all'interno della gente. Non sono mai riusciti a fare questo. Lo hanno però tentato di stuprarlo in tutti i modi. Quelli che voi chiamate i furti sacri, i furti delle feste, i furti delle determinazioni, i furti delle divinità, i furti dei concetti, i furti dei principi, eccetera. È un furto totale che i cristiani hanno portato in confronto del paganesimo. E io ho già avvertito una volta con me. I cristiani si possono confrontare soltanto col loro materiale, non con quello che hanno rubato ai neoplatonici, con quello che hanno rubato ai pagani, con quelle feste che hanno rubate, con le idee, con le percezioni, anche se l'hanno chiamato scarpetta della Madonna, quella che si chiamava scarpetta di Venere, è sempre scarpetta di Venere, cioè quel fiore sta sempre il solito odore.
D'altronde un santo aveva detto facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè nel senso che noi non siamo capaci di elaborare un pensiero, facciamo prigioniero gli altri, e li deformiamo logicamente, li storpiamo. Ma quello che deve essere anche, prima appunto Claudio parlava delle streghe, cioè guardate il comportamento delle streghe, cioè le streghe sono gente, da quello che ci è tramandato, gente puramente pratica, cioè nel senso che la sua necessità è quello di trovarsi in una situazione in cui di disagio, di abbandono, in cui non esiste più una società, non esiste più uno Stato, non esiste più un'organizzazione, esiste puramente una dimensione pretesca, clericale, che avvelena tutto. Loro, di fronte a questo, scelgono di costruire un tipo di società che funzioni, in cui si parte dai bisogni primordiali. Cioè, la gente ha bisogno della salute, loro conoscono le erbe e danno le erbe alle persone per curarle. La gente ha bisogno di uscire dalle ossessioni cristiane, danno la possibilità di uscire con la libertà sessuale. Cioè, tutto questo qua è significativo. I cristiani creano i demoni e impediscono la comunità. Le streghe creano la comunità con il sabba. Cioè, e cosa fanno? I cristiani vanno a predicare e loro agiscono, e loro realizzano se stesse, le donne, che per i cristiani sono in condizioni inferiori, per loro invece no, sono fondamentali perché possono detenere la conoscenza. Gli stregoni vanno a conoscere le piante, vanno a conoscere l'ambiente, sanno utilizzare le cose, sanno che devono andare in contatto con la materia, utilizzano le divinità e molte volte... Le stesse streghe bruciate, noi conosciamo le divinità dei romani, perché non ne avevano bisogno, perché il loro sentire, la loro capacità di contatto, la capacità di esistenza, le permetteva di comprendere il divino che era nel mondo. Sapevano, avevano capito, perché loro vivevano con il mondo, che nel mondo reale nel mondo reale, nel mondo in cui viviamo, non c'era nessun Dio creatore, non c'era nessun Cristo e non c'era bisogno della salvezza, perché la salvezza poteva essere data solo dalla conoscenza, cioè la salvezza dalle malattie, dalla povertà.
Francesco, tu saresti stato punito a norma del canone 1369 del codice di diritto canonico. Ma mi sto divertendo, va, veramente dovrò ringraziare un sacco sta amica qua. Allora, canone 1369 del diritto canonico. Attento, non esiste giustizia per l'altro. Per chi si chiede giustizia per la Chiesa, cioè per chi ha il diritto, la Chiesa ha il diritto, gli altri non hanno diritto. State attenti. Che in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato o in altro modo, servendosi degli strumenti di comunicazione sociali, proferisce bestemmia o offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, la religione o la Chiesa sommi, sia punito con la giusta pena. Le altre religioni non hanno diritto. Infatti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha dovuto dire i cristiani rispettino le altre religioni. Esatto. Questo è quello che ve l'ho letto sempre dal codice di diritto canonico, che amica non sa neanche cosa ha fatto da mia roba di Jack. Come se mi avesse regalato un Kalashnikov e mi avesse messo davanti a una banca senza nessuna protezione con tutti i soldi a disposizione. Ah, beh. Ma comunque questo canone di diritto canonico me ne sentirete parlare quasi a ogni trasmissione per un bel pezzetto, ah, Francesco?
Sì, ma infatti. Beh, sai, controponiamo a una simile frase quello che diceva un autore pagano, diceva: l'universo è infinito e in esso ogni cosa vuole diventare divina, l'eros non conosce indugio.
La vostra storia è più interessante di quello che dite.
Beh, dice che dobbiamo raccontare la nostra storia, che è più interessante di quello che diciamo. Ma sai com'è? Noi abbiamo bisogno di queste persone. Senza queste persone, la prima è che viene a proferire. Sì, in 5 ore di trasmissione, questa è la prima persona. E
ti pensa quanto stupido può essere uno a sanare il telefono, fa una roba del genere. È vero che se sarà nel secondo la sua stupidità poi anche a suicidarsi.
Allora, attento Franco, questo è il codice di diritto canonico. La rileggo per Franco che è venuto a trovarci. Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociali proferisce bestemmie o offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione e la Chiesa sia punito con la giusta pena.
Perciò si è avvisato. Diritto canonico di condanna.
Una cosa, guardate che questo è indice che state demolendo qualcosa di quanto credete. Guardate che veramente state demolendo, perché guardate che i dubbi state stirandoli dentro peggio di un, diciamo, di un vaccino.
Speriamo.
Sì, state centrando. Ciao bello.
Ciao.
Rendiamoci conto, cioè non dice ma forse questo potrebbe avere ragione, forse questo ha dei diritti, forse quello sta esprimendo il proprio pensiero. No, non deve esprimere il proprio pensiero, perché se esprime il proprio pensiero è oggettivamente, necessariamente un'ingiuria. Cioè, siamo alla follia bella e buona,
Sì.
Codice di diritto canonico.
No, ma difatti appunto questo è proprio il fatto di dover codificare simili cose, cioè nel senso se una cosa in sé ha un valore, è capace di mantenerlo e di difenderlo e di farlo, cioè... Per quanto riguarda l'esempio anche di antichi, non c'era nessun problema se qualcuno prendeva in giro gli dèi o diceva non credo negli dèi o gli dèi non sono questo. Non era un problema, in quanto c'era la vita che giustificava le cose, che faceva comprendere le cose. Cioè, questo era secondario, perché una posizione culturale era una posizione culturale. Cioè, mai nessun seguace di una divinità ha detto fa questa è la divinità di riferimento e chi non la segue è condannato. No, perché bisogna capire che il mondo è vario, cioè quello che noi battiamo sempre è il discorso del politeismo, del paganesimo, ma il paganesimo è nel mondo, nelle cose.
Pronto, anche a me uso la medicina alternativa, ma tanto alternativa, non è scritto niente nei libri.
Bevete qualcosetta qua, adesso te lo dico.
A stregonca, mi porca puttana.
Va bene? Porca puttana. Va bene?
Ciao.
Ciao.
Allora, vi leggo un'altra cosa, vi leggo l'articolo 1366, sempre del codice. I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, cioè non cattolica, siano puniti con la censura o con altra giusta pena. Vi rendete conto? Questo è il codice di diritto canonico. Pretende la punizione dei genitori che non fanno educare i loro figli sottomettendoli alla religione cattolica. Cioè, qui siamo, questo, ricordatevi che questo è nazismo, cioè il nazismo non è altro che un'espressione della Chiesa cattolica. Cioè, questo è l'espressione.
Cosa risponderebbe un pagano? Fa: l'universo è tanto ricco e profondo che può mostrare a ogni occhio un proprio viso.
Esatto.
Cioè, questo per noi significa, cioè, la moltiplicità delle possibilità, in quanto ognuno può avere una sua visione e ognuno può trovarsi qualcosa che lo, che gli permetta di comprendere la propria esistenza.
Ci sono delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. Ti rendi conto? Cioè, non c'è... Ora, a me mi sta bene che sia vengano puniti dei delitti contro la libertà di qualcuno, ma qui si tratta di punire i delitti contro la Chiesa, ma non si tratta di punire i delitti della Chiesa. Pronto?
No, sono sempre la guardia svizzera Franz Werber, del Vaticano. Perché siete così bravi a criticare tutto e tutto, no?
Questo è il codice di diritto canonico.
Perché, vediamo, criticate anche i 10 comandamenti che Mosè
sì, ma infatti è una monnezza.
Ha dato a Mosè.
È una immondizia, quella roba immondizia addirittura, ma è folle. Ma è
spazzatura.
Quella è spazzatura?
Voi, ho paura che voi siete dei diavolacci.
Ah, sì, va bene. Ah. Va bene.
Ah, cosa dite?
Ciao.
Vabbè. Cioè, non so, ho paura, ma allora, è significativo.
Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. Usurpazione degli uffici ecclesiastici. Ma i delitti commessi dalla Chiesa non c'è. Il delitto di falso, ma non della Chiesa, degli altri. Delitti contro gli obblighi speciali. Andiamo avanti. Delitti contro la vita e la libertà umana. Oh, che bello. Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica lata. L'aborto era praticatissimo, era a Roma, ma anche sopprimere i neonati deformi era una pratica di ogni popolazione.
Perché eugenetica, sì.
Perché non avevamo la pillola, non c'era la pillola, non c'erano i preservativi. I figli, ogni donna, ogni botta faceva un figlio, che era un figlio all'anno. Dopo 2-3 figli, sì, quattro figli
ma anche i preservativi, i tentativi di anticoncezionali. Beh, i preservativi esistevano, usavano il budello d'agnello.
Provavano a far questo.
Ma quello che lo facevano non era certo un'offesa a Dio.
Sì, no.
Cioè, era una necessità loro e nessuno aveva senso del peccato, della colpa.
In effetti il senso con cui si costruiva la società era costruire il sistema sociale, cioè costruire la vita, garantire al futuro, anche a chi nasceva, al bambino che nasceva, un futuro dignitoso. È inutile far vivere nella miseria. Al contrario, la Chiesa cristiana, il cristianesimo ha bisogno della miseria, ha bisogno di far nascere bambini nella miseria. E allora non è che i cristiani non prendevano i bambini, non li ammazzavano buttandoli nel Tevere o sbarazzandosi, però l'importante era battezzarli prima.
Sì.
Questo è l'obbrobrio e l'orrore.
Marchiatura da bestiame.
Dopodiché questa concezione che nasce quando non esistevano sistemi contraccettivi o i sistemi contraccettivi abortivi erano molto, molto vaghi, erano molto, molto aleatori, viene imposta come dogma a memoria futura. Cioè anche quando è possibile fare a meno della soppressione dei bambini, di tutto il resto, perché ci sono i sistemi contraccettivi, la Chiesa Cattolica fa una guerra contro questo, tant'è che il Vaticano non versa la sua quota all'UNICEF per aiutare i bambini del terzo mondo, perché deve ammazzarli attraverso i missionari. Punti di vista.
Ma poi d'altronde sai, la sofferenza, la miseria produce sempre paura, la paura è sempre utilizzata per potere di dominio. Cioè, se tu levi a qualcuno la possibilità di sfruttare la paura, pronto, logicamente...
Sì? Sono Andrea.
Dimmi.
Il problema è che anche l'ignoranza, hai capito? Perché se la gente ancora va dietro a queste cose qui, no? È anche un fattore di ignoranza, no? Ignorare.
Esatto. Tu non pensa. Informarsi.
Esatto.
Certo.
E praticamente lo Stato con la Chiesa, no, ha sempre tenuto in ignoranza la gente sotto un certo aspetto, non so, religioso, ma dopo religioso, che cosa serve oggi come oggi la religione? Niente.
La religione serve per tenere buone le persone.
Esatto, esatto.
Purtroppo
la gente non riesce a capire questo, ma io penso che hanno bisogno loro della Chiesa più che la Chiesa, capito il discorso?
Ma diciamo che ogni mano, una mano va dall'altra.
Esatto, hai capito? Ognuno pensa di andare in paradiso andando in Chiesa, hai capito?
Vabbè.
Dopo, questa è un'ignoranza pazzesca, incredibile. Vabbè, dai.
Ok.
Comunque ti seguo sempre, sai.
Grazie.
Ok.
Ciao, grazie.
Ciao, Claudio.
E quando qualcuno disse... La religione, lui parlava della religione, ma parlava della sua religione, la religione a quale viveva, ed era la religione cristiana cattolica. E diceva che la religione cristiana, noi aggiungiamo il termine cristiana perché noi stiamo costruendo una religione completamente diversa, cioè stiamo costruendo qualcosa di diverso. Quando diceva che la religione cristiana è l'oppio dei popoli, lui lo usava come eufemismo, cioè lo usava per indicare la devastazione che nei popoli alla religione cristiana.
Difatti.
In realtà non è vero, sbagliava, perché la religione cristiana e cattolica, le religioni rivelate, sono vero oppio dei popoli, nel senso che sull'energia vitale hanno lo stesso effetto dell'oppio, cioè impediscono all'individuo di espandersi, lo costringono ad essere dipendente, lo costringono alla sottomissione, lo costringono all'autodistruzione. Per cui la religione cristiana è effettivamente, realmente oppio dei popoli.
Sì, il problema appunto è che purtroppo non è un oppio di quelli fisici e di quelli tangibili, cioè è un oppio che purtroppo la medicina non riesce a togliere, perché chi fosse un tossico lo può essere curato dal punto di vista fisico, dal punto di vista spirituale è la distruzione della persona.
La psicanalisi si è scontrata con le fobie dei preti e ha detto no, mai più.
Sì, ma d'altronde la psicanalisi è sorta su quello che hanno stratificato i preti, cioè nel senso che proprio il bisogno di curare la psiche è proprio sorto dopo migliaia di anni di cristianesimo.
Sì, che parla?
Ma perché non criticate i 10 comandamenti? Siete così ignoranti che non li sapete neanche?
Non sapere sarebbe già una cosa positiva.
Perché non li criticate? Non trovate qualcosa anche lì?
Ma è tutto, ma guarda che noi... Guarda che noi abbiamo fatto quasi 180 trasmissioni per quasi 3 anni.
A me non mi interessa le 180.
Ciao bello. Ciao Coco. Ciao.
Allora
è chiaro, nessuno mi dice a me cosa devo o non devo fare. È chiaro questo. Ora, i 10 comandamenti sono sottomissione pure semplice, sono la roba più aberrante che esista. È una sciocchezza criticare quella roba. È una
perdita di tempo, cioè già la definizione è sufficiente, già il titolo 10 comandamenti.
Dimmi.
Ciao caro Francesco.
Ciao.
Allora mi vuoi dire che ero a 7 persone, siccome che 180 180 avremmo moltiplicato 4 ore, quante ore fa?
Guarda, non sono 180, sono 140 trasmissioni per un totale di 290 ore.
Benissimo. Allora, prima bisogna essere cristiani e dopo puoi capire cosa c'è il paganesimo. Perché se prima uno non acchiappava ero da cristiano e sta in Zanocchia puito, che non si rende conto cosa vuol dire stare in Zanocchia, non capirà mai cosa vuol dire libertà. Perché mi vale a te dire la verità, mi sono stato 10 anni cristiano e dopo 10 anni non avevo più niente da spartire con i preti, perché mi ha fatto la domanda di andare a prete e non mi cavo su e mi ha detto capito, mi ha toccato in chiame e mi sono 42 anni che mi dico che sono pagano e sto ascoltando di te mi sento pagano perché mi piace avere del paganesimo una roba sola, trasformazione. Proprio, è la parola trasformazione mi piace, che il pagano va proprio, dice bisogna trasformare le robe, e questo mi piace, perché vuol dire che uno ha da darsi dei regole, queste regole qua, o che te tie sono nessuno.
Esatto.
E mi guardavo avanti proprio per la strada che, insomma, te ho trovato te, e ho trovato Francesco, guarda che sì, do creature proprio, se puoi dire, do dei.
Ecco, grazie.
Do dei.
Ma io preferisco essere tre dei.
Tre dei, grazie. Grazie. Vi saluto, stai bene, mi te sei un telefono mai perché con l'ordine di non telefonare.
Bravo, e te fai bene.
Non telefonare perché, insomma, i 10 comandamenti sono una roba che prima bisogna impararla e dopo si critica. Ciao a tutti, ciao. No.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sì, in effetti... No, vabbè, e poi è inutile dire a me cosa devo o non devo fare, sì. Ho talmente tante robe da fare, non so neanche se stavo guardando.
Ma d'altronde appunto già il fatto stesso che uno comincia a dire sono 10, sono comandamenti, già la definizione, il titolo della cosa è sufficiente per non pagare, dire sono porcherie.
Comunque io posso dire che una sola dei 10 comandamenti, gliela posso dire lo stesso.
Sì, sì.
Allora, mentre fra i cristiani, il quarto quello sia, è dei cattolici, è onora il padre e la madre, nei pagani è onora i figli. Fate un po' voi.
Sì.
Onora il futuro. Pronto? Basta.
Basta.
Criticati i 10 comandamenti, non siete
Ma che monotono sei, ma d'altronde non lo
pensi. Vediamo la vostra retorica. Dai, avanti, dal primo al decimo.
Sì,
criticateli, dai.
Ciao, bello. Ciao.
Sì, ma io non... Ma cioè, sono 10 castronerie, 10 cazzate una all'altra.
Aspetta un attimo. C'è anche un'altra cosa da dire. Senti, mi accetto tutte le sfide da questo punto di vista. Non ho problemi. So benissimo dove stai andando a parare. Ciao, ragazzi. Adesso vi mollo su. So dove vai a parare e cosa vuoi... Però io sono in grado di affrontare, dal punto di vista retorico, dal punto di vista della vita, qualsiasi sfida. Tieni presente questo. Non è che non voglio risponderti perché non sono in grado di rispondere o non voglio rispondere. Ma intanto perché sono un pochetto stanco, perché adesso devo lasciare le onde ai ragazzi. Dopodiché non c'è problema. Cioè, io in qualsiasi momento, qui 10 comandamenti, anche perché ho scritto un trattarello sui 10 comandamenti di fatalità. Io ho scritto qualcosa come 10 libri. Quanti 10 libri ho scritto? Sì, ormai. 10 libri. Male! Però ho scritto 10 libri, sarò un pessimo italiano, però ho lavorato per 10 libri. Per cui, insomma, se vuoi, io sono sempre disponibile, solo che abbi pazienza. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove continueremo quello che abbiamo cominciato oggi, continueremo con gli oracoli caldaici, continueremo con altre cose, ci inventeremo altre cose ancora. Può darsi che parleremo dei 10 comandamenti, forse sì, forse no, questo non lo so, sarà a vedere cosa facciamo. Abbiamo talmente tante cose per fare,
esatto,
da fare
che perdere tempo con 10 comandamenti.
Sì, esatto. In effetti è vero. Continueremo a leggere ciò che porta a diventare tale nella regione romana e faremo delle altre cose ancora. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio della pazienza, vi ringrazio anche chi mi insulta per fare anche questo è un successo di questa trasmissione. E vi aspetto giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao. E ciao anche da Francesco che ha il telefono.